La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si levò il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di gelosia, e presi gli apostoli, li gettarono nella prigione pubblica. Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse: «Andate e proclamate al popolo nel Tempio tutte queste parole di vita». Udito questo, entrarono nel Tempio sul far del giorno e si misero a insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio, cioè tutto il Senato dei figli di Israele. Mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. Ma gli inservienti, giunti sul posto, non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: «Abbiamo trovato la prigione scrupolosamente sbarrata e le guardie che stavano davanti alle porte, ma quando abbiamo aperto non vi abbiamo trovato nessuno». Udite queste parole, il comandante delle guardie del Tempio e i capi dei sacerdoti si domandavano perplessi a loro riguardo che cosa fosse successo. In quel momento arrivò un tale a riferire loro: «Ecco, gli uomini che avete messo in carcere si trovano nel Tempio a insegnare al popolo». Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».
La venuta di Gesù nel mondo provoca una scelta. Chi sceglie le tenebre va incontro a un giudizio di condanna. Chi sceglie la luce avrà un giudizio di salvezza. Il giudizio sempre è la conseguenza della scelta libera di ciascuno di noi. Chi pratica il male cerca le tenebre. Il male sempre si nasconde, si copre. Chi fa la verità, cioè pratica il bene, viene alla luce, illumina i cammini della vita. Chi cammina nella luce, chi si avvicina alla luce, non può fare altro che buone opere. La luce ci porta a fare delle buone opere. Accogliere la luce nella nostra coscienza per aprire i nostri cuori all'amore infinito di Dio, alla sua misericordia piena di tenerezza e di bontà, al suo perdono. Non dimenticatevi che Dio perdona sempre, sempre, se noi con umiltà chiediamo il perdono. Soltanto chiedere il perdono e Lui perdona. Così troveremo la vera gioia e potremo rallegrarci nel perdono di Dio che rigenera e dà vita.
Thank you. Dagli studi di Radio Mater vi proponiamo la meditazione di Don Luigi Maria Epicoco dal tema Pasqua di Resurrezione, una speranza nascosta nella notte di Pasqua. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto.
Siamo all'albeggiare di Pasqua, ma nessuno sa che Pasqua, non lo sa nessuno. Tutti sono immersi ancora nel buio del Venerdì Santo, tutti sono disperati, tutti sono aggrovigliati nel dolore per la morte di Cristo. E c'è questa donna che si aggira, un po' folle, un po' fuori di sé, attorno al sepolcro del Maestro, è lì, che piange e non riesce a staccarsi da quelle pietre, da quel giardino. È lì e nessuno riesce a tirarla via, sapete... Qualcuno ogni tanto usa questa parola che dovremmo rassegnarci, ma vallo a dire a una persona che sta soffrendo, rassegnati. Dico molto spesso che quando si soffre bisogna imparare a stare zitti, perché quando si parla troppo nella sofferenza, soprattutto nella sofferenza altrui, quelle parole fanno male, sono bestemmie. Bisogna imparare a fare compagnia a chi soffre, non a fare cose al posto delle persone che soffrono. E credo che questo sia il motivo per cui nessuno degli altri discepoli e nessuno degli altri amici stia lì a tirar via questa Maddalena da quel giardino, che si aggira. Eppure, guardate che non c'è niente di più certo della morte. È certo che Cristo è morto e che quel sepolcro è sigillato. È morto da un bel po', eppure a quell'albeggiare di Pasqua, ma nessuno sa che Pasqua, questa donna continua a stare lì. È l'ostinazione dell'amore. C'è una parte di noi che non si rassegna davanti alla morte. C'è una parte di noi che continua a dire vita anche quando c'è l'evidenza della morte. E vedete, anche filosoficamente questo la dice lunga. Ci dice che non c'è niente di più contro natura della morte. A noi ci hanno insegnato che la morte è una cosa naturale. Non è vero. Se fosse naturale noi saremmo molto sereni davanti alla morte, ma non siamo assolutamente sereni davanti alla morte, perché noi siamo stati fatti per la vita e tutto dentro di noi dice vita, vita. E quando ci scontriamo con la morte, questa parte che c'è dentro di noi che dice vita ostinatamente continua a girarsi in quel giardino, perché noi non accettiamo la morte, è più forte di noi. L'amore ostinato di questa donna porta in sé l'intuizione della Pasqua, ma lei non lo sa, lei è solo ostinata, eppure quello è l'albeggiare di Pasqua. Guardate, la Pasqua inizia con l'ostinazione di questa donna, che non è lì dentro quel giardino perché ha fede, non è lì per il suo credo, è lì perché è una donna, e perché questa donna ha amato, e perché questa donna ama, è lì per questo motivo. E non dobbiamo quindi assolutamente prendere sotto gamba l'amore, perché l'amore a volte ci suggerisce cose che la nostra testa invece non riesce a contemplare. La nostra ragione ci dice è morto, il sepolcro è sigillato, ma il nostro amore dice non te ne andare. La testa ti dice è finito, il cuore invece ti dice no, c'è ancora qualcosa. C'è un'ostinazione che ci suggerisce di rimanere, di restare. Tutti sperimentiamo questo, tutti. Perché tutti siamo umani. Perché tutti almeno una volta abbiamo amato nella vita. Perché tutti sappiamo che cosa significa dolore, che cosa significa soffrire. E se a volte soffriamo e se a volte siamo nel dolore è proprio perché facciamo l'esperienza della morte. Non c'è niente di più evidente, di più certo della morte. E vedete, noi costantemente facciamo i conti con la morte, anche quando scappiamo dalla morte, anche quando non ci vogliamo pensare. A volte costruiamo tutta la nostra esistenza cercando di non pensare alla morte. E se certe volte ci facciamo prendere un po' dagli eccessi della vita, è perché vogliamo dimenticare la morte. E sapete perché? E questa sera credo che possiamo dircelo con grande sincerità. Perché se tutto finisce con la morte, che cos'è che vale la pena nella vita? Se tutto finisce, perché vale la pena qualcosa? Perché vale la pena amare? Scegliere? Perché vale la pena prendere sul serio qualcosa? Essere fedeli a un ideale? Avere un ordine? Che cos'è la felicità quando tu sai che tutto va a finire nel niente, nel vuoto? È questa la morte che ci spaventa, che atterrisce ciascuno di noi. È questa la morte che si presenta a ciascuno di noi come un muro contro cui tutti andiamo a sbattere, tutti, a volte con disperazione ci andiamo a sbattere. A volte le nostre vite sono tutte rovinate perché pensiamo a quel momento in cui tutto andrà a finire nel niente, nel vuoto. Qui non c'è ancora la fede, qui c'è solo il nostro umano. E vedete, è esattamente in questo conflitto che si crea tra noi e la morte, e l'idea della morte, che possiamo comprendere un po' di che cosa sia l'inferno. L'inferno, sì, perché esiste l'inferno anche per chi non crede. Cercherò di spiegarvelo. Prima ancora che il maestro dica qualcosa a Maddalena, prima ancora che la risurrezione entri nella vita di Maddalena, chiamandola per nome, Maria, maestro, uno dei più brevi dialoghi, uno dei più innamorati, dei più carichi che è presente nei racconti della risurrezione. Prima ancora che tutto questo accada, dobbiamo fermarci lì con la Maddalena, alla soglia del nulla. Dobbiamo restare lì anche noi, per un attimo, in apnea, anche noi a sperimentare che cosa significa prendere sul serio l'idea che tutto finisce. E che cos'è che ci ricorda la morte, soprattutto la morte delle persone che amiamo? Credo, io vengo dall'Aquila e ho sperimentato la tragedia del terremoto dell'Aquila, e pensare alla morte delle persone a cui volevo bene, io sono parroco dell'università dell'Aquila, c'è una parrocchia dedicata all'università, e ne sono morti di 54 universitari. Quando penso a quella notte, a quei volti, a quelle persone, alla gente a cui volevo bene, vi dico con franchezza e con grande sincerità che avrei più accettato la mia morte che la morte di una persona a cui voglio bene. È più facile morire che accettare la morte di uno che ami. E certe volte faccio delle preghiere, sono le preghiere da vigliacco di un prete che non vale niente, però sono le mie preghiere. Dico, Signore, non mi far sopravvivere alle persone che amo. Non ne avrei la forza. Ma lo dico perché sono vigliacco e perché magari non tiro dentro anche quella grande dinamica della fede, che è il pane quotidiano, cioè l'avere l'aiuto quando serve, non prima. Apro e chiudo una parentesi. Tutte quelle volte che noi ci immaginiamo le tragedie per cercare di controllarle, perché noi facciamo così, no? Cerchiamo di immaginare le cose più brutte che potrebbero capitare dentro la nostra vita, così da capire come possiamo gestirle. Sappiate che quando facciamo questo ci creiamo delle croci insopportabili, ed è vero che noi non saremmo mai capaci di portare quelle croci. Sapete perché? Perché non esistono. Perché quelle croci, quando arriveranno dentro la nostra vita, avremo la forza di portarle, perché il Signore ci ha assicurato che ci darà il pane quotidiano. Cioè, ci aiuterà a portare ogni giorno quella cosa, non un giorno in avanti. E quindi vi prego, non perdiamo più tempo a immaginarci le nostre croci, ci abbiamo già quelle reali, viviamoci quelle reali, combattiamo con ciò che abbiamo. E a volte dovremmo trovare il coraggio di dire al Signore di toglierci anche un po' di vigliaccheria, di non prendere proprio sul serio le nostre preghiere. Qualche giorno fa scrivevo e citavo un testo di Antoine de Saint-Exupéry, che è questo autore mirabile del Piccolo Principe. In un suo testo dice questo, dice: Signore, non darmi ciò che ti chiedo, ma ciò di cui ho bisogno. Perché non sempre ciò che noi chiediamo magari è proprio necessario, e a volte nemmeno noi sappiamo che cosa ci serve. Pregare significa fidarsi talmente tanto di uno che sa di quello che, di cui tu hai bisogno, ce l'ha più chiaro di te. È la dinamica della fiducia. Chiusa parentesi, torno filosofo. Allora ci troviamo davanti a questo muro del nulla, davanti a questo vuoto. E davanti a questo vuoto noi sperimentiamo che cos'è l'inferno. Nel nostro immaginario, anche nel nostro immaginario cristiano, quando pensiamo all'inferno pensiamo a un luogo lontano da Dio, un luogo magari pieno di fiamme, un luogo di tormento, ma sapete, l'inferno fondamentalmente è una situazione di vuoto. Vuoto di cosa? È vuoto di senso. La nostra vita diventa insopportabile quando non ha un motivo per cui vale la pena. Cioè, le nostre esistenze sono degne solo e soltanto quando noi sperimentiamo un senso. Diventano un inferno le nostre vite quando noi non abbiamo più un senso per cui vivere. Sapete, queste anticipazioni di inferno le viviamo a volte anche dentro la nostra vita. Il mondo laico, anche quello magari psicologico, poi ascolteremo, danno un nome particolare, sono quei momenti in cui noi viviamo la depressione. E tutti noi più o meno abbiamo dei momenti in cui siamo depressi, cioè abbiamo dei momenti in cui perdiamo di vista un motivo valido per cui vale la pena vivere. E quando noi non abbiamo più un motivo valido per cui vale la pena vivere, subentra l'angoscia. E l'angoscia fa diventare la tua vita insopportabile. E se è insopportabile, quella vita diventa tutto un inferno. Questo è l'inferno, capite? E non c'è bisogno di avere la fede per capire che cos'è l'inferno. Capiremo a che cosa magari può servirci la fede, ma è certo però che questo fa parte della nostra umanità. Ci sono degli inferi dentro cui noi combattiamo e che dobbiamo avere il coraggio di prendere sul serio. Noi smettiamo di sperimentare che cos'è l'umanità quando ci troviamo in quella situazione di vuoto e così smettiamo di vivere e cominciamo a sopravvivere. Perché non riusciamo più a stare dentro le cose, a vivere. Dobbiamo metterci sopra le cose e quindi sopravvivere. E siamo alienati, siamo fuori dal mondo, siamo fuori dalle relazioni, siamo fuori da un circuito di realtà. Ecco, questa è un'altra bellissima parola che noi abbiamo dimenticato, la realtà. Non c'è un luogo diverso dove noi possiamo vivere la nostra vita se non dentro la realtà. E la più grande fatica che noi facciamo come esseri umani è imparare la cittadinanza del reale, della realtà. Anche quando la realtà non ci piace, anche quando la realtà è carica di dolore, anche quando la realtà è piena di cose che ci fanno soffrire, è più valida la realtà, anche se ci fa soffrire, di una cosa invece che non esiste, che è inventata, che è dentro la nostra testa, che è fuga dal reale. Perché siamo partiti da Maria di Magdala? Perché a differenza degli altri, questa donna non è scappata dal suo reale. È stata lì, ad aggirarsi, dentro quella sofferenza, ma non è scappata da lì. E questo è importante, un'indicazione per ciascuno di noi, che se è vero che noi non sempre abbiamo la risposta a tutto quello che soffriamo, che se è vero che noi non abbiamo le risposte e le forze per rispondere a quella morte, a quella mancanza di senso che certe volte sta a un passo da noi, è pur vero che una cosa noi dobbiamo imparare a farla, a non scappare davanti alla nostra vita, a quello che stiamo vivendo. Perché se rimaniamo lì, anche se noi non lo sappiamo, è già l'albeggiare di Pasqua. Perché i nostri sensi e la nostra testa ci dicono è ancora Venerdì Santo, ma non è vero, è già Pasqua. E quella donna, rimanendo lì, restando lì, è stata la prima fra tutte a vedere il risorto, la prima fra tutte a sperimentare che non è vero che andiamo a finire nel vuoto, che non è vero che esiste il nulla e che Cristo ha vinto quel nulla e quel vuoto, lo ha riempito, per noi non c'è più un muro, c'è qualcuno. Questo fa valere la nostra vita, Questo la riempie di significato, il sapere che noi non siamo in cammino verso il nulla, ma siamo in cammino verso qualcuno. Allora voi mi direte, sì, ma tu dici questo perché hai la fede. Guardate, anche se non hai la fede, questo lo comprendi nel cuore. Tutte le volte che ami, dentro di te sperimenti che sei in cammino verso qualcosa che non è il vuoto, ma è qualcuno. Perché il cuore a intuire questo, è il cuore che si accorge di questo. La fede è dare un nome a questo senso. Non è avere un senso, è dare un nome a questo senso. Avere questo senso significa amare. Se noi vogliamo aggiustare qualcosa dentro la nostra vita, non dobbiamo appiccicarci per forza addosso la fede, intesa come imparare a memoria delle idee. Ma dobbiamo imparare ad amare, perché se impariamo ad amare, anche se noi non lo sappiamo, stiamo facendo esperienza di Dio, che è amore, di Cristo, che è colui che ha amato più degli altri, dello Spirito Santo, che è l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. Non abbiamo la fede per dire quello è il Signore, ma la nostra umanità lo sente, lo vive, lo avverte. Tutte le volte che amiamo, noi abbiamo salvato la nostra umanità. Per questo l'amore resta. Vorrei leggervi un brano, in realtà è una lettera che ho citato in questo mio ultimo libro, che è una lettera che mi ha scritto un uomo che ha assistito la moglie per 20 anni, la moglie malata di Alzheimer. Questa è una lettera che mi ha scritto pochi giorni dopo il funerale che io ho celebrato. Ve la leggo, perché io credo che meglio di queste mie parole che balbettano un concetto lo spieghi meglio un uomo che è amato così e che è stato amato così. Caro Don, grazie per essere venuto tu a celebrare i funerali di Chiara. Credo che tu fossi l'unico che poteva dire qualche parola non banale, specie per i miei figli che non hanno mai accettato la malattia della madre. 20 anni di Alzheimer non sono una passeggiata, ma io non rimpiango niente della mia vita. Io e Chiara ci siamo amati e lo abbiamo fatto sempre. Ho tanti ricordi di felicità con lei. Dio è stato buono con noi e lo è stato anche quando paradossalmente ci ha tolto tutto. Chiara soffriva alle prime avvisaglie di perdita di memoria e di orientamento. Con il tempo ha smesso di soffrire perché ha smesso di ricordare e di ricordare di avere qualcosa nella propria memoria. Con il passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, la donna che mi fece girare la testa in un'estate degli anni 60 era ridotta a poco più che una bambina cresciuta. Era solo bisogno di essere presa in braccio, lavata, nutrita. I quasi 30 anni di matrimonio felice scomparivano giorno dopo giorno, ma la felicità non scompariva, mutava. Capivo che il nostro amore era così vero che nemmeno il verme, così chiamavamo l'Alzheimer, poteva roderlo. Non ho mai pensato di essere sfortunato perché i miei successivi 20 anni ho vissuto come un recluso in casa. Non avevo veramente bisogno di nient'altro, perché la mia felicità è sempre stata lei. E lei rimaneva, anche se il suo corpo e la sua mente si disfacevano un pezzo alla volta. Pensavo che sarei stato io il primo ad andarmene. A volte, la notte, quando i nostri figli erano piccoli, pensavo se lei sarebbe stata abbastanza forte un giorno da accettare la mia morte. Siamo sempre stati una cosa sola. Ma quando abbiamo scoperto la sua malattia, ho pregato il Signore di farmi sopravvivere a lei. Dovevo io prendermi cura di lei fino alla fine, io solo, perché era stata data a me e nessuno poteva amarla come l'amavo io. Ti sembrerò presuntuoso, ma credo che Dio mi abbia esaudito. Ho considerato un onore starle accanto e non mi sono sentito meno uomo. Ora che non c'è più, ogni tanto vado nella sua stanza, chiudo gli occhi e sento il suo profumo. Mi chiedo se la morte può davvero separarci da chi amiamo. mi manca toccarla. Non voglio trasformare la sua assenza in disperazione o tristezza. Lei non avrebbe voluto. Se piango è perché piango di gratitudine. Qualcuno mi dice che sono stato forte a restare, a impuntarmi, a non lasciarla in una clinica. Mi sento ferito da queste parole. Che cosa significa amare qualcuno se non amarlo proprio quando non conviene? Rifarei tutto. La sposerei di nuovo, pur sapendo tutto. Ma ora non si può più. Senza la fede sarei impazzito. È solo grazie alla fede che resto sereno ad aspettare il mio turno e nel frattempo gioco con i miei nipoti. Racconto loro della nonna, racconto loro di quanto sia stato bello amare qualcuno tutta la vita. Tu non ti dimenticare di pregare per loro, hanno tutta la vita davanti, per me la vita ormai è cosa vissuta. Davanti ho una manciata di giorni, è Chiara che mi aspetta, ma questa volta è lei che dovrà avere pazienza con me.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo proposto la meditazione di Don Luigi Maria Epicoco dal tema Pasqua di Resurrezione, una speranza nascosta nella notte di Pasqua. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Don Luigi Maria Epicoco è per il prossimo mercoledì 14 maggio, sempre alle ore 12:20, sempre sulle frequenze di Radio Mater.
se io morirò insieme a lui, o insieme a lui.